Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. I garanti del Partito Democratico sono stati convocati a Palermo per procedere alla valutazione delle tessere rilasciate ai nuovi iscritti. Alla riunione in programma oggi prendono parte i presidenti provinciali e il responsabile regionale delle commissioni di garanzia del partito. È stato il segretario del partito siciliano Fausto Raciti a sollecitare la verifica congelando il tesseramento chiuso a fine gennaio dopo le dichiarazioni dell'ex governatore Totò Cuffaro. Boccata d'ossigeno per le ex province siciliane. Dalla regione sono in arrivo 19 milioni e 150 mila euro che andranno a tamponare una situazione di assoluta emergenza. Le entrate annue ammontano a 432 milioni, le uscite a 550 e il meno 118 milioni risultato nel 2015 è destinato a peggiorare perché quest'anno lo Stato raddoppierà il prelievo che effettua dalle casse delle province per risanare i conti pubblici, portandolo da 65,8 milioni a 131. Un quadro allarmante che spingerà domani l'assessore alla funzione pubblica Luisa Lantieri a firmare una direttiva per invitare i commissari che guidano le province a utilizzare le risorse che riceveranno in via prioritaria per assicurare servizi essenziali, a cominciare dall'assistenza ai disabili ed evitare inutili sprechi. Scontro sui termovalorizzatori. Nella decisione della Conferenza Stato-Regioni si parla di almeno due inceneritori nell'isola. Verrà data priorità alla riconversione di altre strutture. Così tremano gli abitanti della Valle del Mela e di Augusta, mentre il governo Crocetta insiste, sei mini impianti, ma a pensare a tutto potrebbe essere il commissario scelto da Renzi. Il parlamentare Pippo Gennuso preannuncia azioni eclatanti contro la decisione del governo Crocetta di realizzare inceneritori sparsi per tutta la regione Sicilia, dichiarando di essere pronto a incatenarsi sotto la presidenza della regione. Bruciare l'immondizia, dice Gennuso, se prima poteva rappresentare un modello sbagliato solo sotto il profilo della tutela dell'ambiente, oggi lo è ancora sotto l'aspetto economico. I nuovi stringenti livelli di raccolta differenziata imposti dall'Europa sono in antitesi con l'esercizio a regime degli inceneritori, i quali necessitano di ingenti quantità di combustibile, cioè di rifiuti. Se l'Italia è chiamata a produrre sempre maggiore quantità di raccolta differenziata, evidentemente non potrà alimentare i forni degli inceneritori, e i forni che bruciano immondizia immettono nell'aria nanoparticelle di monossido di carbonio e di mercurio. Scandalo Corsi d'Oro, Crocetta adesso in aula a Messina, il governatore è testimone nel processo contro Francantonio Genovese e altri 30 imputati, a citarlo l'ex dirigente della formazione Ludovico Albert. Resta sotto sequestro l'impianto di comunicazione satellitare americano, cioè il MUOS, realizzato a Niscemi. Il Consiglio di Giustizia Amministrativo di Palermo, CGA, deciderà giovedì 25 sulla pericolosità dell'impianto di trasmissione satellitare della Marina americana in contrada Ulmo a Niscemi. I giudici del CGA esprimeranno il loro parere sulla pericolosità dell'impianto giovedì 25 febbraio. Solo in quella data faranno conoscere la loro decisione sul parere espresso dai verificatori sulle emissioni dell'impianto satellitare MUOS di contrada Ulmo a Niscemi. Ragusa distrugge un ristorante e minaccia di morte il titolare, viene arrestato poi dalla polizia. Ragusa, un weekend di intenso lavoro per gli uomini dell'ufficio volante della questura di Ragusa. In particolare nella notte tra sabato e domenica le volanti sono intervenute presso un ristorante cinese dove è stata segnalata una violenta aggressione in atto a colpi di bottiglie di vetro. Immediatamente sul posto gli agenti hanno bloccato un cittadino di nazionalità marocchina ancora molto agitato che rifiutava categoricamente di accedere all'auto di servizio iniziando a scalciare i poliziotti. Il personale intervenuto con non poca fatica assicurava nella volante il soggetto e accertava i fatti. Alla vista degli agenti si presentava un piccolo campo di battaglia con numerosi cocci di vetro sparsi per la strada e nel ristorante dove peraltro vi era anche una vetrina in frantumi e diversi arredi distrutti. Il titolare, un cittadino cinese da molti anni in Italia, raccontava e denunciava come il marocchino, già conosciuto per essere scappato altre volte senza pagare il conto e già in stato di euforia da assunzione di bevande alcoliche, dopo aver mangiato iniziava a urlare e a disturbare all'interno del locale in presenza di altri clienti. Alle sue rimostranze lo stesso lo minacciava più volte di morte e improvvisamente a calci distruggeva diversi arredi lì presenti, tra cui la base di un grosso acquario. Non contento, lo stesso uscito dal ristorante prelevava diverse bottiglie di vetro da un raccoglitore esterno e le lanciava contro la sua persona, rischiando più volte di ferirlo seriamente. Subito dopo, ancora in preda ai fumi dell'alcol, iniziava a procurarsi delle ferite alle braccia e al collo, proprio con uno dei cocci di vetro raccolti a terra. Sentiti i fatti e accertato il danneggiamento, il primo, il cittadino marocchino, poi identificato per Adiani Tafik, trentenne, con diversi precedenti per reati della stessa tipologia, dopo le cure del caso al pronto soccorso, veniva tratto in arresto per resistenza al pubblico ufficiale, danneggiamento e minaccia aggravata. Lo stesso, su indicazione del PM di turno, la dottoressa Valentina Botti, veniva tradotto nel carcere ragusano. Sempre durante i medesimi servizi veniva fermato e sottoposto a controllo DF, ragusano cinquantenne, sorpresa alla guida di un'auto sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita e senza la prescritta copertura assicurativa e revisione periodica. Lo stesso veniva sanzionato per la violazione alle norme del codice della strada con il sequestro dell'autovettura. Il caso ha voluto che venisse controllato proprio nell'ultimo giorno di vigenza della vecchia normativa in merito alla guida senza patente. Dal 6 febbraio, infatti, è in vigore il decreto legislativo numero 8 del 2016 che ha depenalizzato il reato previsto, cioè dall'articolo 116,15 del codice della strada, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo, prevedendo al posto della sanzione penale, cioè una sanzione amministrativa, di un minimo di 5.000 euro. Inoltre, i costanti controlli effettuati anche a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altre prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria hanno consentito di denunciare S.A. per inosservanza all'obbligo e di essere presente all'interno della sua residenza in determinati orari della giornata a seguito della sottoposizione alla sorveglianza speciale. Convalidato il sequestro preventivo disposto dalla polizia locale di Modica il 3 febbraio scorso sul terreno di circa 4.000 metri quadrati di contrada Calamarieri. Si tratta di una vasta area sottoposta a vincolo paesaggistico dove tra l'altro insistono alcune catacombe e dove era stata rilevata la presenza di mezzi meccanici in due diverse zone con i quali si stavano eseguendo interventi di scavo senza autorizzazione della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. 4 le persone deferite alla Procura della Repubblica di Ragusa, PM di 80 anni, proprietario dell'area, EI di 67 anni, direttore dei lavori, RS 41 anni, imprenditore, tutti e 3 modicani nei confronti dei quali sono stati ipotizzati in concorso reati paesaggistici e urbanistici. Infine AP Scicritano di 61 anni è stato denunciato in concorso per il reato urbanistico. Ci spostiamo adesso a Vittoria, dove il Partito Democratico propone i candidati e Fabio Nicosia resta il più gettonato. In linea abbiamo Giovanna Cannizzaro.
Evitare le primarie, convincere gli assenteisti a tornare alle urne e battere i pentastellati. Il sindaco uscente Giuseppe Nicosia ha ben chiaro il quadro che alle prossime amministrative vede il PD impegnato ad individuare il candidato perfetto. E dagli umori e dai rumori emersi nel corso dell'assemblea cittadina del PD, il candidato alle prossime elezioni dovrebbe essere un altro Nicosia, Fabio, fratello di Giuseppe, sostenuto da molti affezionati e dai giovani democratici che si sono dichiarati ufficialmente per lui. Dal poker di aspiranti che hanno dato la disponibilità a scendere in competizione elettorale, il favorito è senza dubbio lui rispetto agli altri 3 papabili che si sono pronunciati nella sala delle Maia. Concetta Fiore, Gaetano Bonetta e Lisa Pisani. Regista attivo e non passivo di questi lavori propedeutici, il sindaco Giuseppe Nicosia. Il dilemma è il solito, puntare su una candidatura laica che che intercetti anche il voto moderato, che riporti gli assenteisti dentro l'urna e che contenga il pericolo 5 Stelle. Oppure puntare sulla continuità dell'esperienza politica di questa candidatura, gettando nella mischia Fabio Nicosia. Se si dovesse decidere sulla base di questa assemblea, Fabio Nicosia potrebbe già dare mandato alla tipografia di stampare 6x3 da affiggere sui muri della città. Da cosa si evince? Dagli spazi a disposizione per esporre i loro programmi. Mentre gli altri aspiranti candidati hanno rispettato i 10 minuti di tempo disponibili, Fabio ha sforato almeno mezz'ora. Ha rifatto l'excursus della sua esperienza politica, dai tempi della rete di Orlando al Partito Democratico, all'impegno personale in favore di Rosario Crocetta, che ha mai ricambiato nei confronti della città di Vittoria, agli ultimi 10 anni trascorsi all'ombra del fratello. Gli altri 3 candidati hanno dato la disponibilità a candidarsi a condizione che il partito li accolga pienamente, ma sono pronti a mettersi da parte qualora dovesse prevalere la candidatura di Nicosia. Per arrivare alla candidatura definitiva occorrono altri 2-3 passaggi, subito un paio di riunioni e un comizio in piazza perché gli aspiranti parlino alla città. L'obiettivo è di fare sintesi su un candidato unico, evitando le primarie. Inoltre il sindaco Scente ha fatto appello anche al circolo rappresentato da Gianni Caruano. Stando così le cose, la candidatura di Fabio Nicosia appare scontata.
A Pozzallo concluso il progetto di riqualificazione dell'Istituto Antonio Amore. Giovanna Cannizzaro per noi.
Sono stati portati a termine i lavori per la riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Antonio Amore di Viale Papa Giovanni XXIII, rientranti nel PON FSR 2007, Ambienti per l'apprendimento. Asse secondo, qualità degli ambienti scolastici. Obiettivo C, incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche. In seguito ad una verifica effettuata dall'architetto Giglia, direttore dei lavori, si è constatato il completamento e la regolare esecuzione dei lavori svolti dall'impresa appaltatrice secondo Vittorio Emanuele SRL. L'istituzione scolastica, attraverso il PON, ha sottolineato il professor Meli, ha avuto la possibilità di realizzare alcune opere di notevole importanza, quali ad esempio gli interventi di risparmio energetico e di isolamento acustico della palestra, il ripristino ed il consolidamento, nonché il risanamento delle strutture ammalorate, l'impermeabilizzazione della copertura della palestra, la messa in sicurezza dei lucernai, la collocazione del cancello automatico e di attrezzature ludiche, l'impianto di irrigazione e la sistemazione esterna delle aree libere destinate al verde. L'Istituto Comprensivo Antonio Amore, ha concluso il professor Meli, ha così raggiunto gli obiettivi stabiliti dal PON, e cioè quelli di garantire migliori condizioni di sicurezza, il miglioramento della struttura scolastica, dei servizi annessi e dell'attrattività del sistema scolastico e formativo. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, grazie per la linea Pippo e una risentirci.
Grazie a te Giovanna. La terra ha tremato ancora sull'altopiano Ibleo. Una scossa di magnitudo 2 della scala Richter è stata registrata stamane alle 5.47. L'epicentro, sempre nella zona di San Giacomo, alla profondità di 11 km, ma ha anche interessato i comuni di Gerratana, Chiaramonte, Monterosso e il capoluogo. La scossa ha avuto la durata di 18 secondi e sia per la durata, sia soprattutto per l'intensità, è stata avvertita in modo meno distinto dalla popolazione rispetto a quelle delle 2.42 di domenica, che ha avuto un magnitudo di 3.4. Quest'ultima scossa sarebbe la continuazione dello sciame sismico registratosi domenica. Singolare protesta ieri a Portopalo e a Pachino, che ha visto i produttori di pomodorini regalare in piazza i propri prodotti, visto che i costi di produzione superano di gran lunga quelli di vendita. I coltivatori hanno deciso di protestare e il più delle volte lasciare persino i prodotti sulle piante senza nemmeno raccoglierli. Da 2 mesi a questa parte, infatti, i contadini sono costretti a vendere sotto costo i loro pomodori senza riuscire a coprire tutti i costi necessari per la coltivazione e la raccolta. Si parla di 40 centesimi al chilo per arrivare fino a 10 euro nei grandi mercati d'Europa. Una situazione paradossale che ha dato un ulteriore schiaffo all'economia locale dopo che lo scorso anno l'intera produzione fu danneggiata dal maltempo. E sulla problematica interviene il parlamentare regionale Pippo Gennuso, che afferma: a Pachino si è di fronte a un'emergenza sociale senza precedenti, con i produttori oramai alla fame e pronti a consegnare le loro partite IVA perché per loro non c'è tutela né garanzie da parte di un governo regionale sordo ai problemi dell'agricoltura. Dal giorno del mio insediamento all'Assemblea regionale siciliana, dice Gennuso, ho sposato la causa degli agricoltori perché capisco che senza un sostegno al settore, di fronte ad una concorrenza sleale dei paesi extracomunitari, non ci può essere competizione nei mercati europei. Ma in questi mesi ho trovato un muro insormontabile alla regione siciliana. Anzi, è bene che si sappia che questo governo Crocetta non ha neppure il buon senso di ascoltare l'opposizione. Questo governo è solo interessato ad occupare posti di sottogoverno e di fare politica a beneficio dei propri amici, perché non hanno cultura di governo ma sete di potere. Secondo Gennuso, chi dovrebbe fare le barricate e occupare l'assessorato regionale all'agricoltura è il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, che oggi riesce soltanto ad offrire ai produttori una solidarietà parolaia. E andiamo adesso al Carnevale a Rosolini, le manifestazioni in programma oggi e domani. Stasera, 8 febbraio, in Piazza Garibaldi, con inizio alle ore 21, animazione con le scuole di ballo. Dalle ore 21 fino alle ore 24, serata musicale con DJ. Domani, martedì 9 febbraio, dalle ore 18 alle ore 19, raduno alle ore 17.30 e partenza poi dalle ore 18 da Viale Aldo Moro per la sfilata carnevalesca con gruppi mascherati e animazione con scuole di ballo e la banda musicale Vincenzo Bellini. Alle ore 19 in Piazza Garibaldi, spettacolo musicale anni 70-80-90 con il DJ Salvatore Scarso. Alle ore 21 tributo a Renzo Arbore con l'orchestra Luna Rossa. Alle ore 23 spettacolo musicale con DJ Vincenzo Giurato, poi alle ore 24 in Piazza Garibaldi rogo del re carnevale e spettacolo pirotecnico. Stasera e domani sera inoltre degustazione del cannolo tradizionale al Carrubo in Piazza Faustino Maltese a cura del ristorante Donna Patrizia e del cannolificio Michele Corrado. Sagra delle zeppole, crispelle, cannoli e altro a cura del bar Sacro Cuore di Rosolini. Sagra del crostino di trota a cura dell'associazione Macrostigma International di Rosolini. Carneval pizza a cura della pizzeria Chef e della pizzeria Squillo di Rosolini. Sagra poi dei cavatielli e carne al sugo e ricotta calda a cura del bar Sacro Cuore di Via Carducci e Rosolini. Degustazione di caramelle gommose a cura della pasticceria Dolce e Salato di Vittoria. Concludiamo con lo sport calcio, campionato di eccellenza. Cade il Rosolini sul campo del Taormina. Granati sono stati sconfitti per 4-2 dai padroni di casa, ma è sicuramente un risultato che li penalizza oltre misure in quanto hanno dato il massimo e hanno sempre saputo tenere testa agli avversari. Il risultato è stato sbloccato da un calcio di rigore forse segnato un po' troppo precipitosamente dal direttore di gara in favore dei padroni di casa. Sono veramente dolori amari quando ad arbitrare il Rosolini sono fischietti del catanese o messinese, siano essi primi arbitri o assistenti. Comunque i Granata poi hanno pareggiato con Costa, ma hanno subito poi altre due reti. Il risultato è stato reso nuovamente in discussione da una rete di Implatini, ma la terza rete personale di Nicolosi tappa le ali ai Granata, che falliscono nel finale il bersaglio con Martinez, che di fatto che si è fatto parare un calcio di rigore. Ma non c'è tempo per recriminare e subito pensare al riscatto sin da dopodomani, mercoledì 10, quando i Granata scenderanno nuovamente in campo al Salvatore Gonzales per il recupero della gara contro il Troina e poi domenica nuovamente tra le mura amiche contro il Giarre, due gare che potrebbero dare una svolta decisiva al torneo dei rosolinesi. Ma adesso andiamo ai risultati di ieri. A Cireale Orlandina 9-0, Atletico Catania assicura Leonzio 1-3, Modica Egea Virtus 0-1, Capri Leone Giarre 1-1, Palazzolo Messina 5-0, Milazzo Catania Sempio 10-0, Taormina Rosolini 4-2, Troina, Via Grande 2-1. La classifica vede in testa Legia Virtus con 48 punti, segue Sicula Leonzio e Acireale con 43, Caprileone 42, Taormina 41, Troina 37, Palazzolo 34, Giarre 31, Catania Sempio X 28, Milazzo 27, Rosolini 25, Via Grande 23, Modica e Messina 12, Atletico Catania 11 e Orlandina 6 punti. Bene, siamo arrivati così alla fine anche di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie, lunedì 8 febbraio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.